Amici sportivi, ben trovati, il saluto dallo studio di Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie ad Alberto Carlesi, oggi per la parte tecnica con Barbara Innocenti e Andrea De Angelis. Prima parte di Non Solo Sport, vogliamo approfondire un tema che riguarda in particolare la presenza dei migranti, degli immigrati nel calcio. Lo facciamo salutando Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone e presidente di Atletico Diritti, squadra di calcio di migranti, studenti ed ex detenuti che fa il campionato di terza categoria nel Lazio, campionato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Marietti, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Voi siete protagonisti oggi alla Camera dei Deputati a Roma della presentazione di un dossier dal titolo Atletico Diritti, dove portate alla conoscenza dell'opinione pubblica le discriminazioni nei confronti degli immigrati nel calcio. Di cosa si tratta?
Esattamente, quando uno pensa così alle discriminazioni del calcio, le cose che balzano alla mente sono le urla dagli spalti, no? Le parolacce, le offese di tipo razzista. Invece no, purtroppo ci sono delle discriminazioni molto concrete, che un elenco delle quali noi abbiamo raccolto in questo dossier, che riguardano proprio le regole amministrative di accesso allo sport. Capita anche in altre federazioni, ma il calcio se la passa particolarmente male. Le faccio così due esempi a caso. Uno riguarda i ragazzi minori. Un ragazzo immigrato, cosa che invece un mio figlio non ha assolutamente bisogno di fare, per potersi iscrivere a una scuola calcio deve presentare la busta paga dei genitori. Ecco, questo è qualcosa di umiliante, potrebbe succedere che questa busta paga non c'è. Noi abbiamo assistito a casi di questo tipo, il ragazzino non ha potuto giocare. Veniva motivato con l'idea di evitare le tratte dei giovani calciatori, ma le tratte riguardano ovviamente i minori non accompagnati. Basta, una volta che il genitore c'è e c'è un suo documento, che senso ha chiedergli la busta paga? Un altro atteggiamento discriminatorio è quello che riguarda i richiedenti protezione umanitaria, per i quali si richiede un permesso di soggiorno con una scadenza tale che è quasi impossibile che la persona riesca ad avere per il modo in cui poi le commissioni concretamente agiscono. Quindi noi nella nostra esperienza con la nostra squadra di calcio Atletico Diritti abbiamo tanti ragazzi che vorrebbero giocare, che si allenano con noi durante la settimana, per i quali questa squadra svolge un ruolo di tipo relazionale enorme e che poi però la domenica devono stare sugli spalti perché non sono ufficialmente tesserati.
Marietti, questo avviene nel calcio amatoriale, noi stiamo parlando di una squadra, la vostra Atletico Diritti, che gioca in terza categoria del Lazio, ma il problema riguarda lo sport agonistico, forse in modo maggiore.
Sì, a parte che il nostro sport è comunque classificato come sport agonistico, noi siamo iscritti ad un torneo ufficiale di terza categoria ed è quel torneo, diciamo, dal quale se mai vincessimo potremmo cominciare a scalare la classifica fino ad arrivare,
certo,
in Serie A.
Seconda categoria, prima promozione e via dicendo.
Esatto, potremmo un domani, potreste ritrovarci in Champions League, chi lo sa. Quindi insomma siamo anche noi lo sport agonistico. Comunque sì, mi si dice, ora io devo dire che non sono una grande seguace dei dettagli, amo molto il calcio ma non seguo i dettagli della cronaca sportiva, però che la S Roma ha avuto problemi di questo tipo, immagino nelle sue giovanili, però proprio di recente è uscito qualcosa sui giornali su un problema che si sono trovati ad affrontare di questa natura.
Problemi amministrativi che impediscono a immigrati di giocare il calcio. Che cosa si può fare? Voi cosa proponete?
Ma intanto già in questa conferenza stampa sono uscite proposte molto concrete, i parlamentari presenti, in particolare Giulio Marcon, che da poco ha presentato un disegno di legge per la promozione dello sport popolare, si è impegnato a presentare un'interrogazione parlamentare nella quale chiede conto di cosa può fare il governo per far cambiare queste regole alle federazioni, eccetera. Anche il Ministero dell'Interno, rappresentato qui da dalla dottoressa Alessandra Camporota, che è il capo ufficio del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, si è impegnata a seguire la questione. Quindi, insomma, speriamo che queste regole, che si imponga alle federazioni di rivedere le regole palesemente discriminatorie.
Quindi, Marietti, dobbiamo dire che questa discriminazione nei confronti degli immigrati che non riescono a iscriversi alle scuole di calcio o a giocare una partita di calcio in società non deriva da un atteggiamento razzista. Spesso noi abbiamo letto sui giornali, abbiamo assistito a episodi del genere, ma è la burocrazia amministrativa che impedisce questo. Quindi forse è una buona notizia legata a un qualcosa che va corretto.
Sì, dopodiché queste discriminazioni, come dire, di sottofondo poi fanno male alla persona nella vita concreta tanto quanto quelle del razzismo.
Certo, perché è un'esclusione poi di fatto.
Appunto, quindi comunque dobbiamo prestargli attenzione, la massima attenzione.
Grazie per questa testimonianza e per questa iniziativa a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, presidente di Atletico Diritti, squadra, come avete sentito, di ex detenuti, di migranti e di studenti che partecipa alla terza categoria razziale. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Seconda parte di Non Solo Sport, ci trasferiamo dalla Camera dei Deputati, da Roma a Torino, dove saluto Carlo Onesti, giornalista e scrittore. Ben trovato, Onesti.
A lei un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Abbiamo parlato nella prima parte di discriminazioni burocratiche, amministrative nei confronti degli immigrati che vogliono giocare a calcio, però dobbiamo anche dire che ci sono diversi milioni di euro, circa 2.000 milioni, per lo sport nelle periferie investite da parte del governo. Ecco, questi soldi a cosa serviranno? Immagino a potenziare le strutture delle periferie per chi vuole fare sport.
Sì, il caso olimpico Roma 2024 per fortuna non ha compromesso il rapporto di collaborazione fra Renzi e Malagò, governo e CONI, per cui sono state ufficializzate le 183 ristrutturazioni di impianti finanziate da 100 milioni di euro del Fondo Sport e Periferie lanciato dal Premier, da Renzi, dopo gli attentati di Parigi. Le proposte per la verità erano addirittura 1.681, per accoglierle tutte sarebbe stato necessario 1.300 milioni, e questo è stato impossibile. La Calabria è la regione più bisognosa di interventi, vale a dire 34, per un totale di 5,5 milioni. Sperando che questi soldi, questo denaro non si perda in mille rivoli, un motivo certo di apprezzamento è legato alla coincidenza fra l'interesse di Papa Francesco per le periferie e l'analogo interesse del governo e del CONI, e cioè l'esigenza che gli ultimi abbiano impianti per praticare lo sport e impararne soprattutto gli alti valori educativi.
C'è un altro interesse per lo sport, il calcio in particolare, italiano ed europeo, ed è quello della Cina, di grandi gruppi economici cinesi che guardano all'Italia, il caso dell'Internazionale di Milano ad esempio. Perché la Cina è interessata al calcio italiano ed europeo, Onesti?
Negli ultimi due anni i cinesi effettivamente hanno manifestato questo grandissimo interesse, perché hanno speso 2 miliardi di euro in squadre europee, fra direi ricchi a caccia di investimenti e fondi statali. Quello che fa gola è il campionato inglese, ma anche in campo italiano, con Inter e Milan, abbiamo un coinvolgimento di un'intera città in questa espansione, un'espansione che ha a livello europeo nel Manchester City la punta dell'iceberg. Quindi davvero Inter e Milan nell'occhio del ciclone da questo punto di vista. I 2 miliardi fanno parte, tra l'altro, dei 20 miliardi che solo nel 2015, quindi l'anno scorso, sono stati spesi dai cinesi per comprare aziende di vario genere, ben al di fuori dello sport in Europa, tanto da tramutare il motto comunista dei tempi di Mao Zedong, la Cina è vicina, nel motto capitalista di oggi, la Cina è arrivata, è come se è arrivata, altro che vicina. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, ha vissuto a lungo in Italia e probabilmente deve avere ereditato da noi la passione per il calcio, se ha deciso di valorizzarlo in questo modo, perché per il momento altre spiegazioni non ce ne sono. Per adesso la nazionale cinese è una grande delusione, una delusione totale nelle qualificazioni mondiali, ha perso addirittura in casa contro la povera Siria, ma l'orientamento non è assolutamente mutato, si va da parte della Cina verso alla conquista del grande calcio.
Tra l'altro, Onesti, noi parliamo di interesse della Cina per il grande calcio, ma ci dimentichiamo spesso, anche se le cronache dei giornali locali lo scrivono, che la Cina è interessata a rilevare anche delle società di Serie C, ad esempio, nel campionato italiano.
Sì, c'è stato un esordio da parte della Cina nel campionato italiano, nel calcio italiano, qualche anno fa, proprio a livello minore, sfortunato, coinciso subito con un crack e con un fallimento. Quello aveva fatto pensare male degli investitori cinesi, però direi che dopo l'ingresso soprattutto nell'Inter della Suning, sul Milan ci sono ancora dei dubbi, dobbiamo pensare che vogliano fare le cose in grande. E speriamo veramente che lo possano fare non soltanto a livello di vertice, ma a livello di base, coinvolgendo quelle periferie delle quali parlavamo in precedenza.
Tema da aggiornare, quello, cambiando argomento, dello sponsor della nazionale di calcio italiana. Molto si è scritto, ci sono state delle polemiche, qualche accenno di freno a mano da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ricorderete tutti le vicende dello sponsor, diciamo così, d'azzardo della nazionale, trattandosi di una multinazionale che gestisce il gioco d'azzardo legale in Italia e altrove. Aggiorniamo questo tema, a che punto siamo, Onesti? C'è qualche ripensamento o si va avanti?
No, si va avanti, io qui non cito il nome, ma comunque diciamo grande, come ha detto lei, diciamo gigante, multinazionale delle scommesse, sì è vero, da qualche tempo supporta la nazionale italiana di calcio e nonostante le prime accesissime polemiche direi che non è cambiato nulla, i discorsi sono due, da una parte assolutamente discorso negativo, cioè è veramente inopportuno che in un periodo storico come questo, in cui gli scandali legati alle scommesse hanno inquinato il calcio e lo sport in genere, la massima espressione del calcio italiano, la nazionale azzurra, si rivolga proprio al mondo delle scommesse per risolvere i suoi problemi economici. Un altro discorso che è giusto fare riguarda la mancata distinzione fra azzardo e scommesse. Azzardo come roulette, slot machine è ciò che dipende solo dal caso e qui naturalmente si dà luogo addirittura a delle malattie come la ludopatia. Scommesse invece presuppone un minimo di abilità, quindi conoscenza del settore in cui avviene la scommessa.
Il tema è abbastanza complicato, noi ne abbiamo parlato bocciando qui dai microfoni della Radio Vaticana questa iniziativa, anche perché in palese contraddizione con quello che lo Stato fa per limitare la ludopatia e il gioco soprattutto nei ragazzi. Altra cosa è parlare della vecchia e cara schedina del Totocalcio, che però è ormai relegata a giochi minori. Nesti, un'ultima domanda. Veniamo al campionato di calcio, perché il campionato di calcio ci dice di una situazione non facile in casa Inter, in particolare al di là poi delle prestazioni della squadra, tra Icardi e i tifosi.
Sì, esatto, e naturalmente piove sul bagnato in casa interista, perché quest'estate c'era stato il problema del cambio tardivo dell'allenatore da Mancini a De Boer con l'arrivo di un allenatore a digiuno del calcio italiano. Poi c'era stata la lunga trattativa per la cessione di Icardi al Napoli al posto di Higuain. Quindi con la vittoria contro la Juventus l'Inter sembrava essere salita sul trampolino di lancio, adesso è ricaduta sicuramente molto in basso. Senz'altro Icardi nella sua autobiografia, nella quale ha minacciato fisicamente, ha minacciato violenza nei riguardi di ultra che lo avevano offeso, ha commesso un errore pazzesco, altro che il rigore sbagliato di ieri, un autogol dal punto di vista umano eccezionale. È vero che, ma questo è un discorso a parte, gli ultra ormai hanno acquistato un potere che va al di là di quelli che dovrebbero essere i confini della tifoseria estrema, quindi arrivano addirittura a condizionare i comportamenti della società, perché adesso si parla di togliere la fascia di capitano a Icardi, ma proprio perché hanno acquistato questo potere, quindi non andiamo a indagare i motivi negativi per cui questo è avvenuto dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista umano, Icardi non si doveva permettere una scivolata di questo tipo, soprattutto considerando che per tutta l'estate aveva recitato la parte del giocatore che voleva andare via dall'Inter, quindi non si era reso simpatico ai tifosi, che voleva andare al Napoli, e quindi proprio lui naturalmente era proprio il soggetto meno indicato per ingaggiare, per aprire una diatriba di questo genere, addirittura in un libro scritto da lui.
Grazie al nostro Carlo Nesti, giornalista e scrittore, buona settimana sportiva.
Grazie, al prossimo appuntamento.
E chiudiamo Non Solo Sport del lunedì con la storia sportiva. È una piccola storia di integrazione attraverso lo sport, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro programma. La storia che vi presentiamo riguarda il Molise. Siamo a Castelmauro, in provincia di Campobasso. Parliamo della Nero a Metà, una neonata squadra composta da giovani locali e migranti, ospiti del locale centro di accoglienza, provenienti da Gambia, Costa d'Avorio, Bangladesh, Nigeria e Guinea. L'idea di questa nazionale che potremmo definire dell'integrazione è nata a Gabriele Passaro, operatore del centro di accoglienza molisano di Castelmauro, gestito da una cooperativa sociale che si chiama Pianeti Diversi. Il nostro Davide Capano ha intervistato proprio Gabriele Passaro, che è anche l'allenatore della squadra che si chiama Nero a Metà. Ascoltiamo.
Com'è nata l'idea di creare una squadra di calcio che mette insieme molisani e migranti?
Innanzitutto ho la fortuna di lavorare come operatore in questo centro e quindi vivo quotidianamente la passione che questi ragazzi mettono in tutto quello che fanno. Mi ha colpito molto la loro passione per il calcio. Da questo input è nata l'idea di creare questa squadra amatoriale. Noi abbiamo ospiti nella nostra struttura a Castelmauro 24 ragazzi immigrati. Con questo numero avremmo tranquillamente potuto creare una squadra di solo ragazzi immigrati, ma questo non avrebbe fatto altro che creare l'ennesimo scontro tra noi e loro. Invece l'idea, secondo me, vincente è quella di creare una squadra con cui possano giocare sia ragazzi immigrati che ragazzi di Castelmauro. Questo sarà, secondo me, la nostra arma vincente.
Passaro, lei sarà l'allenatore della Nero a Metà. Che emozioni pensa proverà sia nella preparazione quotidiana e soprattutto dalla panchina?
Sicuramente l'aspetto tecnico passa un po' in secondo piano, in quanto Nero a Metà è una squadra composta con altri obiettivi, più che quello di vincere. Diciamo che noi la nostra vittoria l'abbiamo già avuta, riuscendo a creare questo binomio, quindi le emozioni ce le ho già da adesso, senza aspettare la prima partita, saranno sicuramente importanti, però il fattore tecnico passa in secondo piano quando ci sono iniziative di questo genere.
Quali sono i valori e il messaggio che un'iniziativa di questo tipo vuol mettere in risalto?
I valori sono quelli classici dello sport, fratellanza, integrazione, calcio, sport, solidarietà, insomma qui si unisce un po' tutto. Mi piace ricordare le parole del prefetto di Campobasso di Menna, che è stato presente alla presentazione della squadra, che si è definito il primo tifoso di questa squadra e ci ha detto che noi in fondo abbiamo già vinto. E queste parole mi hanno emozionato, perché detto da una carica così importante sono state davvero incoraggianti per noi. Il messaggio che si vuol far passare è che siamo tutti uguali. Facciamo un esempio: se noi ci incontriamo in una piazza e non riusciamo a comunicare perché magari uno parla inglese, uno parla francese, uno magari non parla nessuna lingua, se abbiamo un pallone riusciamo a capirci. Il messaggio è molto molto semplice: il calcio unisce tutti.
Anche la Lazio, di cui lei è tifoso, ha dato una mano alla vostra causa, è vero?
Sì, io oltre a essere operatore in questo centro per gli immigrati ho la fortuna di essere vicepresidente del Lazio Club di Isernia, unico Lazio Club del Molise. La società del presidente Lotito si è resa subito disponibile a darci una mano, a partecipare a questo nostro progetto, inviandoci delle magliette autografate dai calciatori da mettere all'asta per ricavare dei fondi per pagare iscrizioni e varie spese della squadra. In particolar modo ci hanno inviato la maglietta di Felipe Anderson e di Ciro Immobile. Vediamo un po' adesso, le metteremo all'asta online e cercheremo di ricavarne il più possibile per la sopravvivenza di questa squadra.
In che modo pensate di interagire con le istituzioni e gli enti locali?
Questo è stato molto molto semplice. Noi abbiamo fatto una presentazione ufficiale a cui hanno partecipato prima il prefetto, il viceprefetto di Campobasso, l'assessore regionale con delega allo sport, i vari comuni rappresentati. Abbiamo avuto veramente una risposta positivissima da loro e ci hanno preso tutti come esempio. Questo ci fa orgoglio, ci fa molto onore, ma ci carica anche di responsabilità. E la Nero a Metà è solo ai primi passi e sarà importante continuare e riuscire ad andare avanti con questo progetto che è ambizioso, ma sicuramente avrà un buon fine e avrà un seguito importante.
Vuole indicarci un obiettivo che a distanza vi ponete con questa piccola nazionale dell'integrazione?
Sì, l'obiettivo è quello di riuscire ad abbattere tutte le barriere. Purtroppo a Castelmauro inizialmente c'è stata qualche diffidenza nei confronti di questi ragazzi, ma anche attraverso il calcio sono sicuro che riusciremo ad abbatterli e a farli sentire ragazzi come noi e pienamente integrati nella nostra comunità. I molisani sono un popolo aperto all'accoglienza e lo dimostreremo anche questa volta. Ti vorrei salutare con una frase del nostro presidente della cooperativa, Simone Caner, che ci dice in un'intervista di qualche tempo fa, ci ha detto che gli unici confini da presidiare sono quelli della dignità umana. E questo, secondo me, è una frase che ho fatto mia e che quotidianamente porto avanti nel nostro progetto.
Possiamo dire che è vero che un campo di calcio ed un pallone sono per tutti i primi mezzi per comunicare e fare amicizia.
Assolutamente, sono molto orgoglioso di fare parte di questo progetto e sono sicuro che la cosa è riuscita bene, perché io vedo la felicità nei ragazzi in tutti gli allenamenti, nelle partite che stiamo preparando per il campionato, e sono sicuro che il calcio unirà tutti i popoli.
Grazie a Davide Capano per averci fatto conoscere questa iniziativa di calcio integrazione che arriva da Castelmauro in provincia di Campobasso in Molise. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.